Trasmettiamo ora alcune considerazioni e consigli del dottor Cesare Dalbò, direttore sanitario del poliambulatorio a Gordino. L'importanza dell'acqua corporea.
L'importanza dell'acqua corporea. Tutti noi sappiamo quanto importante sia l'acqua per tutti gli esseri viventi, siano essi animali o vegetali. Possiamo vivere molti giorni senza mangiare. Pensiamo al digiuno di 40 giorni di Gesù nel deserto, ma certe persone hanno resistito fino a 60-70 giorni senza mangiare. Vivere senza acqua, invece, è molto più difficile. Qualcuno è riuscito a sopravvivere fino a 18 giorni, ma già dopo 2 giorni iniziano i problemi fisici e dopo una settimana la situazione diventa critica. Senza acqua il sangue diventa più denso e il cuore fatica sempre più a pompare fino a collassare. La pelle e le mucose si seccano, perdendo progressivamente la loro importante funzione. Gli scambi metabolici si indeboliscono progressivamente e in breve tempo tutto diventa estremamente difficile. Se recidiamo un fiore, appassisce velocemente e muore, ma se lo recidiamo e lo mettiamo in un bicchiere d'acqua, rimane bello per parecchio tempo e se è ancora in boccio riesce persino a sbocciare. Questo esempio ci fa capire quanto l'idratazione sia più importante della nutrizione, fermo restando che senza l'una o l'altra comunque non si sopravvive. Ora cerchiamo di capire perché l'acqua corporea è così importante. La massa del nostro corpo, e parliamo di una persona normale, è dovuta per circa il 70% all'acqua. È chiaro che questa percentuale varia a seconda dell'età, essendo più alta nel neonato e nel bambino e più contenuta nell'anziano, ma la media è appunto quella del 70%. Se invece di prendere in considerazione la massa andiamo a vedere qual è la percentuale delle varie molecole che compongono il nostro corpo, restiamo sbalorditi nell'apprendere che le molecole d'acqua rappresentano circa il 98-99% di tutte le molecole del nostro corpo. Il rimanente 1-2% è rappresentato da proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e da molecole ancora più complesse e pesanti formate dall'unione di altre molecole più semplici. Pensiamo agli enzimi, agli ormoni, al nostro DNA e così via. Le molecole di acqua sono in percentuale così numerosa perché il loro peso molecolare è molto basso, circa 18, contro il peso molecolare dell'azoto che è 28, quello del glucosio che è 180 e del DNA che da solo è pari a 2 miliardi e 800 mila. L'acqua quindi costituisce la maggior parte della massa corporea, ma anche la stragrande maggioranza delle molecole che lo compongono. Eppure la chimica, la biochimica e la farmacologia si occupano prevalentemente, se non esclusivamente, di quella piccola minoranza di molecole diverse dall'acqua, considerata quasi come una cenerentola, come qualcosa di secondario, di meno importante, insomma, come acqua fresca e basta. Ed ecco la prima domanda. Come mai l'importanza dell'acqua è così poco valutata rispetto agli altri componenti del nostro corpo? Risponderemo più avanti. Adesso ritorniamo un po' alla semplice anatomia e fisiologia e cerchiamo di capire dove e come è distribuito l'acqua corporea e quali sono le sue principali funzioni, almeno quelle notoriamente più conosciute. L'acqua corporea è distribuita in 3 comparti principali. Il 60% dell'acqua corporea è presente all'interno delle nostre cellule. Il restante 40% è contenuto in parte nel sangue e nella linfa e in parte è presente nel mondo di mezzo, ovvero nel cosiddetto spazio intercellulare, compreso tra una cellula e l'altra e tra le pareti dei vasi sanguigni e linfatici e la parete delle nostre cellule. Questi comparti sono separati da membrane rappresentate rispettivamente dalle pareti dei capillari sanguigni e linfatici e dalle pareti cellulari. Queste membrane sono semipermeabili, ovvero sono membrane che permettono il passaggio di sostanze da un comparto all'altro secondo criteri di necessità e di opportunità. Questi passaggi possono essere passivi e quindi realizzarsi senza dispendio energetico, oppure attivi, potendosi realizzare soltanto con l'aiuto di energia fornita dalle stesse cellule. Diciamo subito che questi scambi biochimici fondamentali tra un comparto e l'altro sono possibili soltanto in presenza dell'acqua corporea, che di fatto unisce i tre comparti fra loro. Fin qui abbiamo compreso come l'acqua costituisca la maggior parte del nostro peso corporeo, come l'acqua costituisca la stragrande maggioranza delle molecole del nostro corpo e come essa sia distribuita tra vari comparti, quello intracellulare, quello vascolare, sangue e linfa, e quello di mezzo o interstiziale. Detto questo, cerchiamo ora di capire perché l'acqua è così importante e perché senza di essa la nostra vita si spegne rapidamente. L'acqua corporea è importante perché rappresenta il solvente naturale del nostro corpo. È importante perché mantiene il giusto volume del sangue e la sua densità, con ricadute sul lavoro cardiaco e sulla nostra pressione arteriosa. È importante perché ha una funzione di trasporto di sostanze in essa disciolte. È importante perché mantiene la giusta idratazione della pelle e delle mucose, permettendone la funzione. È importante perché permette di eliminare le scorie del nostro metabolismo. È importante perché rende possibile gli scambi biochimici tra un comparto e l'altro. Dinanzi a tutte queste funzioni e alla loro importanza, proviamo a ripeterci la domanda: perché la chimica, la biochimica e la farmacologia si occupano poco, pochissimo dell'acqua corporea e si concentrano quasi esclusivamente sulle altre molecole corporee che rappresentano una stretta minoranza? Certo, queste molecole sono altrettanto importanti, pur essendo numericamente molto, molto meno numerose, perché senza di queste molecole saremo solo acqua e quindi non esisteremo. Ma ciò non toglie che l'acqua corporea meriti maggiore attenzione, anche perché, come vedremo più avanti, svolge un'altra funzione che fino a pochi decenni fa è rimasta sconosciuta, pur essendosi rilevata di estrema importanza. Facciamo ancora il punto. Abbiamo capito che l'acqua è importante perché è tanta e perché svolge una serie di funzioni fondamentali che abbiamo appena elencate. Abbiamo detto poc'anzi che tutti gli scambi metabolici avvengono in un ambiente costituito soprattutto da acqua. Questi scambi metabolici avvengono su basi chimiche e fisiche. Se la base fisica è rappresentata più che altro dalla diversa concentrazione di sostanze poste ai lati di una membrana semipermeabile, e cioè sulla base della diversa pressione osmotica, la base chimica e biochimica è molto più articolata e complessa. E questo è uno dei motivi per cui la ricerca scientifica si è data più da fare in questo campo. Se poi teniamo presente che la nostra medicina convenzionale si basa soprattutto sulla comprovata efficacia dei farmaci, capiamo ancora di più perché la biochimica abbia da sempre costituito il target principale della nostra ricerca scientifica. Del resto, quando siamo afflitti da un malanno, andiamo dal medico perché ci dia un farmaco che ci sollevi. È raro, rarissimo, che il medico ci rimandi a casa con la sola prescrizione di bere acqua. La produzione di un farmaco, peraltro, ha un costo elevatissimo in termini di ricerca e quindi economici. La scoperta di un farmaco che risolve in tutto o in parte una situazione patologica ha un ritorno economico notevole e questo è sicuramente uno dei motivi per cui si continua a investire nella ricerca di nuovi farmaci. Il corpo umano è una macchina complessa e meravigliosa e come tutte le macchine ha un certo rendimento. Rendimento peraltro molto elevato perché raggiunge il 65-70%. Mentre per fare un esempio, il rendimento di una macchina a vapore ad alto rendimento si aggira intorno al 30%. Questo elevato tenore di rendimento del nostro corpo non può essere spiegato soltanto sulla base di reazioni biochimiche, perché sarebbe sicuramente molto più basso. Ci deve essere quindi un valore aggiunto, qualcosa di diverso che facilita, accelera le normali reazioni biochimiche che avvengono nel nostro corpo. Cerchiamo di capire che cosa può essere. Per far questo bisogna fare una piccola ma importante premessa. Tutte le nostre cellule sono delle piccole centrali elettriche. Come tali emettono segnali elettrici che noi peraltro registriamo, per esempio, quando eseguiamo un elettrocardiogramma oppure un elettroencefalogramma e dai tracciati capiamo se il cuore e il cervello funzionano bene. Ma anche le cellule degli altri organi emettono segnali elettrici. La fisica ci insegna che dove insiste un campo elettrico è presente anche un campo magnetico, che emette onde elettromagnetiche, per cui noi potremo anche registrare un magnetocardiogramma e un magnetoencefalogramma che peraltro ci darebbero maggiori informazioni. Queste onde elettromagnetiche generate dalle nostre cellule formano intorno al nostro corpo un campo magnetico misurabile, la cosiddetta aura elettromagnetica che scompare con la nostra morte. Le onde elettromagnetiche non trasportano materia, ma energia ed insieme all'energia anche elettroinformazioni capaci di regolare, per esempio, la crescita cellulare, la rigenerazione delle stesse cellule, controllandone i processi biochimici. Molecole complesse, quali ormoni e neurotrasmettitori, considerati come semplici trasmettitori chimici, in realtà agiscono mediante un principio di energia-informazione, ossia veicolano onde elettromagnetiche intrise di informazioni qualitativamente importanti, a loro volta capaci di scaturire reazioni biochimiche fondamentali. Un grande fisico, Petar Garajev, dimostrò che il genoma umano, e in particolare il DNA, è una struttura tridimensionale, elicoidale, in continua rotazione, in grado di generare e ricevere onde elettromagnetiche e quindi informazioni, comportandosi come una centrale radiotrasmittente e ricevente. Insomma, le cellule del nostro corpo dialogano nel loro interno e tra loro sfruttando canali diversi di natura biochimica, ma anche fisica, e tra questi le onde elettromagnetiche generate dal loro campo magnetico. Perché ciò possa avvenire, è necessario però che queste onde elettromagnetiche si riconoscano, che parlino la stessa lingua, e cioè che abbiano la stessa frequenza. Si crea così un sistema univoco sintonizzato che determina un ambiente adatto così che tutti gli scambi e le reazioni biochimiche vengono notevolmente facilitati, aumentando il rendimento della complessa macchina umana. E l'acqua cosa c'entra in tutto questo? Poiché l'acqua corporea rappresenta più del 98% di tutte le molecole del nostro corpo, ci chiediamo se questa abbondantissima componente sia soltanto un ospite passivo o abbia invece qualche altra funzione più importante e interessante, oltre a quelle che abbiamo già citato in precedenza. In realtà è stato scoperto che almeno il 40% dell'acqua corporea sviluppa delle attitudini particolari, diventa un'acqua dinamizzata che acquisisce capacità nuove ed espleta funzioni che le singole molecole di acqua normalmente non posseggono. In particolare, quest'acqua dinamizzata è capace di creare un campo magnetico diffuso caratterizzato da una banda di frequenza relativamente ampia che comprende le frequenze d'onda dei campi magnetici delle cellule del nostro corpo che vengono in tal modo sincronizzate così che il loro dialogo ne risulti facilitato. Per semplificare, diciamo che l'acqua dinamizzata si comporta come il direttore d'orchestra per tutti gli orchestrali. Sotto la sua direzione, tutti suonano all'unisono creando un'armonia d'insieme. Ecco quindi che l'acqua corporea, oltre a svolgere tutte quelle funzioni che abbiamo elencato poc'anzi, assume una funzione superiore e fondamentale, che giustifica appieno il fatto di rappresentare non solo la maggior parte della nostra massa corporea, ma anche la stragrande maggioranza delle nostre molecole. Finché tutte le molecole del nostro corpo dialogano tra loro con la stessa frequenza d'onda del direttore d'orchestra, rappresentato dall'acqua corporea dinamizzata, tutto funziona proprio bene come un'orchestra ben diretta. Quando, per mille motivi, questa armonia viene disturbata o interrotta, il dialogo tra cellule, tra tessuti, tra organi viene a mancare con la comparsa di disfunzioni di vario grado. Questo spiega perché la mancanza di acqua sia molto più grave della mancanza di cibo e quanto sia importante mantenere una buona idratazione del nostro corpo. Tanto per scendere nella pratica quotidiana, uno dei fattori che più frequentemente rischia di compromettere questo delicato equilibrio è la cattiva abitudine di esagerare con il consumo di sale da cucina, che normalmente è un sale raffinato, ovvero un sale marino spogliato delle varie componenti che non siano il semplice cloruro di sodio. Il nostro fabbisogno giornaliero di sale è di circa 5 grammi, mentre mediamente ne introduciamo il doppio, se non di più, e peraltro di sale raffinato, ovvero sbilanciato rispetto alle sue componenti naturali. L'invito quindi che possiamo suggerire è di curare è di curare la giusta idratazione, il che significa bere 2 litri e mezzo di acqua al giorno, e questo vale soprattutto per le persone anziane che tendono a idratarsi poco. Il secondo consiglio è quello di ridurre drasticamente il sale e di usare il nostro buon sale italiano integrale, magari con l'aggiunta di un po' di iodio. Sale marino integrale che nulla ha da invidiare, anzi, ad altri sali che vengono commercializzati vantando proprietà inesistenti. Che il giusto uso di sale sia importante per prevenire alcune patologie lo dimostra il fatto che basterebbe ridurre l'introduzione quotidiana di sale di soli 5 grammi per far diminuire del 23% l'incidenza di ictus e del 17% quella delle malattie cardiovascolari. Certo, è difficile perdere certe abitudini come quella di salare, ma teniamo presente che bastano poche settimane perché il nostro palato si adegui e ci faccia avvertire come saporite pietanze che in precedenza ci sarebbero sembrate insipide. Gli eschimesi, che non conoscono il sale, pur avendo un tasso di grassi nel sangue molto elevato, non conoscono praticamente le malattie cardiovascolari. Bene, spero di aver spiegato con sufficiente chiarezza perché l'acqua corporea è così fondamentale e conseguentemente come sia importante prendersi cura di rifornire adeguatamente la nostra componente idrica ed evitare il più possibile situazioni che determinano alterazioni di questo delicato equilibrio, partendo semplicemente da una corretta nutrizione, con particolare riguardo all'abuso cronico di sale da cucina raffinato. Troppo sale, troppo zucchero, troppo fumo, troppi stress, poca acqua e poco movimento rappresentano i grandi mali che con un po' di consapevolezza e buona volontà possono essere opportunamente corretti. Investi quindi sulla tua salute mentale e fisica. Il rendimento è assicurato. Il poliambulatorio a Gordino ti può aiutare.